Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno ascoltatori, sono le 8 e 2 minuti del mattino, benvenuti, bentornati. Questo è il Demone del Tardi, prima puntata della settimana, puntata del martedì. Allora è 1 e 2 e 1, 2, 3. Tutti insieme.
E mi hanno suggerito e lo farò di andare a controllare tutti i negozi di canne, cannabis che hanno aperto in Italia, che sono più di 1000, che per quello che mi riguarda vanno sigillati dal primo all'ultimo. Mi hanno chiesto, e lo farò, di vietare tutte le feste della canna, festa dell'erba, festa dell'hashish, festa della marijuana, a Pisa, a Milano, a Torino, a Roma. La droga fa male. Io manifesto in giro per Milano, per Roma, dove va in giro mio figlio, che dice che la droga non fa male. Non li voglio e gli spacciatori li voglio in galera.
Io voglio un'Italia libera e pulita dalla droga e gli spacciatori in galera con le palle incatenate ai piedi e ai lavori forzati, dal primo all'ultimo. La droga no.
Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. La droga no. La droga no. La droga no.
La droga no.
Cioè, è più pericoloso il fascismo o la droga? Fascismo che non c'è o la droga che c'è?
Secondo me è tutto colpa della droga.
Può essere.
E allora, cari amici all'ascolto, su le mani, giù le mani con quella che potrebbe essere una delle grandi hit dell'autunno 2021, un piccolo classico firmato Lundini Salvini. Ma intanto buongiorno. E dunque, è più pericoloso il fascismo o la droga? Cioè, la domanda è suggestiva, è un po' come domandarsi: è più pericoloso il nucleare o lasciare il gas aperto? Dai, interroghiamoci. Però restiamo alla domanda di base: è più pericoloso il fascismo o la droga? La droga che c'è o il fascismo che non c'è? Allora, effettivamente, quando c'era il fascismo i treni arrivavano in orario, mentre adesso che c'è la droga i regionali arrivano lenti e ciondolanti come uno che si è appena fatto una canna. Quindi è più pericoloso il fascismo o la droga? Beh, guardando alle cose nel concreto, se ti beccano con la droga in casa rischi di finire in galera, se invece in casa ti trovano il fascismo al massimo finisci in Parlamento. E poi, a guardarsi in giro, il fascismo pare quasi essere depenalizzato nei fatti, alla droga invece gli tocca ancora passare per il referendum. La droga no, la droga no, che poi droga è una parola brutta, roba da tossici, roba da immigrati. Fragilità esistenziale irrisolta invece è tutta un'altra cosa. Se spacci fragilità esistenziali irrisolte, mica sei un pusher, sei un esistenzialista, uno che sta tra Sartre e Maradona. Ma intanto per l'uomo che sussurrava agli spacciatori è arrivato un po' il giorno della nemesi, peggio del colesterolo che ti bussa alla porta dopo il Big Burger numero 1000. Perché questa, è storia di droga, mannaggia, sarebbe stato meglio il sesso, magari il rock and roll. Perché proprio sulla droga ha manganellato per anni il peggio dalla propaganda social della bestia in favore o meno di telecamera. In galera, amici, e bacioni. Eppure, se là dietro girava tutta questa roba, più che la bestia mi sa che era la scimmia. Anche perché tutto quel conversare con la Madonna, quel limonare con i salami, aveva fatto già venire più di un sospetto che nel backstage girasse roba buona, di quella che allarga le porte della percezione. Insomma, poteva essere Syd Barrett e invece era Morisi, cui naturalmente va tutta la comprensione umana del caso, la stessa peraltro mai mostrata fino ad oggi dal killeraggio della propaganda sua e del capitano. Buongiorno, buongiorno ancora una volta ascoltatori. Il caso Morisi naturalmente a rimbalzare su tutte le prime pagine dei giornali, a cominciare da Repubblica, che oggi fa un titolo che potrebbe aver partorito Corrado Guzzanti: Morisi, droga dello stupro. Naturalmente su Reeducational Channel, il Domani titola così: la Lega ha dato milioni a Morisi, che ora è sotto indagine per droga. Il Corriere della Sera titola su altro, ma in prima pagina mette il commento sulla bestia fragile di Massimo Gramellini, riprende le piste dell'inchiesta firmata da Fiorenza Sarzanini e Cesare Zapperi, la cocaina e i due rumeni. Mannaggia, due rumeni, che sfiga. Il caso Morisi scuote la Lega, dopo vedremo se ci sono e quali sono le novità su un'indagine partita a Ferragosto, di cui fino a questo momento si sa poco, tipo che la polizia ha fermato una macchina dove c'erano tre ragazzi, gli hanno chiesto: avete la droga? Sì, chi ve l'ha data? Ce l'ha data Morisi, che adesso rischia di essere un po' la linea difensiva che userà anche il cartello di Calì, dicendo: beh, la roba ce l'avevamo, ma ce l'ha data Morisi. La Stampa invece fa altre scelte che poi vedremo questa mattina, naturalmente tratta molto l'argomento però all'interno dello sfoglio. Il Fatto Quotidiano mette insieme invece i due Matteo, indagini e arresti, la giustizia funziona, panico tra i due Matteo. Perché li mette insieme? Perché da una parte c'è Morisi, il guru social della Lega, che è indagato, e dall'altra Il Fatto ci attacca il papà di Renzi a giudizio sul caso Consip, Verdini condannato. E poi c'è una terza notizia di natura giudiziaria che troviamo qua e là sulle prime pagine di alcuni dei principali quotidiani, ovvero l'ex commissario dell'Ilva Laghi arrestato per corruzione di giudice. Sulla prima del Foglio invece c'è una notizia tangente e suggestiva sul caso Morisi, perché c'era qualcuno che sapeva già tutto. Sapete chi è? Niente popo di meno che Pillon, anche lui appartenente alla Lega, che dice: non mi stupisce, viste le note attitudini del personaggio, la giustizia divina ha fatto il suo corso, a me questo Morisi non è mai piaciuto, mai, poi mi ha sempre fatto la guerra, ora capisco tante cose. E se si va a leggere più in là si capisce che Pillon ce l'aveva su con Morisi proprio perché Morisi non puntava su Pillon. Questa brutta storia non mi sorprende, dice, soprattutto se gli avesse trovato la droga dello stupro, c'erano cose note da tempo a tutti. E Simone Cannettieri del Foglio dice: scusi, ma perché lei non si fa gli affari suoi? Ma no, certo che mi frega, dice Pillon, però adesso capisco. Quando a Verona al congresso mondiale della famiglia Morisi si mise di traverso, non voleva che Matteo vi partecipasse, diceva che era divisivo, poco conveniente politicamente. E Cannettieri gli ribatte: beh, forse lo era sul serio, visto che certe propagandava certe teorie medievali sulla famiglia e sull'aborto. Ma per favore, dice Pillon, Luca decideva tutto, diceva chi andava in televisione e chi no, sceglieva i contenuti, non mi mandava mai in TV, ma io ho i miei canali. Ecco, poi la sostanza dell'ira funesta di Pillon nei confronti di Morisi sta probabilmente nel fatto che non lo mandava mai in televisione. Però sono tanti oggi naturalmente i commenti sulla vicenda. Il primo che andiamo a prendere è quello firmato da Michele Serra sulle colonne di Repubblica, che si intitola Il bastone rovesciato. Scrive così Michele Serra: Luca Morisi oggi ha bisogno esattamente delle cose che non ha mai concesso agli altri, confermando che il non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te è da sempre il più violato dei principi morali. Lo staff mediatico del quale è stato l'artefice, la bestia, ha praticato la sistematica bastonatura di chiunque dispiacesse a Salvini. Branco di soli maschi, una dozzina, e già questo è un programma. La bestia ha azzannato senza tregua anche persone deboli, molto più deboli del suo padrone, che era potentissimo leader e ministro. La bestia è stata, e speriamo che di qui in poi non lo sia mai più, uno dei fenomeni più sgradevoli e violenti dello scenario politico mediatico italiano. Zero dubbi, zero indugi, via spediti verso la liquidazione del nemico e l'esaltazione del capo, insulti e sghignazzi per voi, esaltazione e cameratismo per noi, un sistema binario efficacissimo in quel mondo emotivo e poco dialettico che quelli come Morisi governano con il cinismo di quei manager per i quali conta solo l'obiettivo, crepi tutto il resto. Crepino dunque anche il dubbio, la sospensione del giudizio, il fair play verso l'avversario che crolla, crepi la pietà che tra tutti quei maschioni di potere per anni in trionfale ascese è la virtù delle mezze cartucce. Se un nemico del Salvini fosse incappato in una storia identica a quella che oggi ha atterrato Morisi, la bestia lo avrebbe sbranato. Luca Morisi questo lo sa benissimo, e noi speriamo che sia esattamente per questa ragione che lui e i suoi amici riescano a ripensare, ma seriamente, a tutto quello che hanno detto, fatto e scritto negli ultimi anni. Deve essere davvero angoscioso appellarsi alla propria debolezza dopo aver trattato la debolezza degli altri, prima tra tutte quella degli immigrati, con insofferenza, disprezzo e odio. Era difficile immaginare per un luogotenente di Salvini l'uomo che citofonava i poveri cristi, spacciatori presunti, per sputtanarli in favore di telecamera, una nemesi più implacabile e più spietata. Così Michele Serra oggi sulla prima pagina di Repubblica. Come è difficile non essere d'accordo. Ma intanto andiamo a vedere se ci sono delle novità rispetto all'inchiesta che ha generato questo caso clamoroso, che ha un risvolto politico importante e che vedremo tra poco. Torniamo sulle colonne del Corriere della Sera, perché è partita proprio dal Corriere ieri la notizia dell'indagine che riguarda Morisi. Angela Petronio e Fiorenza Sarzanini ne scrivono oggi a pagina 11. È trascorso un mese e mezzo da quando i carabinieri sono entrati nella cascina di Luca Morisi e hanno trovato 2 grammi di cocaina, ma soltanto una settimana fa il responsabile della comunicazione social del leader della Lega Matteo Salvini ha reso nota la scelta di abbandonare l'incarico. Che cosa è accaduto in queste settimane? Chi sapeva che cosa era accaduto? Beh, Pillon, lo abbiamo visto. E soprattutto, perché dirlo soltanto adesso? Per rispondere a queste domande bisogna riprendere il filo dell'inchiesta avviata dalla Procura di Verona. È il 14 agosto quando i carabinieri entrano a Palazzo Moneta, nell'appartamento al primo piano della barchessa di una villa veneta a Belfiore, paese nell'est veronese, adesso luogo di villeggiatura della maggior parte dei cronisti cronisti italiani che sono stati spediti in forze dai principali quotidiani. Basta andare a leggere oggi il pellegrinaggio collettivo a casa Morisi per raccontare sostanzialmente il nulla, ma l'importante è esserci. Quel pomeriggio proseguono Angela Petronio e Fiorenza Sarzanini, pomeriggio di piena estate, i militari effettuano un controllo nell'abitazione e poi vanno via con tre uomini, due giovani e un adulto di circa 50 anni. Nel verbale di sequestro annotano di aver trovato cocaina. Per Morisi scatta la segnalazione al prefetto per uso personale, ma poi sono le dichiarazioni dei due giovani ad aggravare la sua posizione, facendo ipotizzare la cessione di stupefacenti. I due giovani erano stati fermati in un'auto poco dopo aver lasciato la casa di Morisi. La versione ufficiale parla di un controllo casuale, ma in realtà l'incrocio delle testimonianze sembra avvalorare l'ipotesi che fossero arrivati due giorni prima, e questo alimenta il sospetto che in realtà il controllo fosse mirato e che i militari li abbiano fermati perché convinti che nell'auto avrebbero trovato droga, come poi effettivamente accade. Si tratta di una quantità non elevata, loro comunque ammettono subito che è GHB e che è stato Morisi a cederla. Ecco perché si decide di effettuare la perquisizione. Le modalità della perquisizione di questa automobile guidata da questi tizi è evidentemente ancora tutta da chiarire, perché va da sé che non possa essere imputabile alla casualità. Comunque va andando avanti nella ricostruzione. Il 1 settembre Morisi, che intanto ha deciso di nominare come difensore l'avvocato Fabio Pinelli, comunica a Salvini che lascerà l'incarico di responsabile della comunicazione social. Ufficialmente parla, come sapete, di questioni personali, in realtà sembra che abbia confidato subito o appena qualche giorno più tardi che cosa era davvero accaduto. Appare comunque opportuno far morire la bestia, o quantomeno far prendere al suo ideatore un lungo periodo di pausa. Nel verbale di sequestro non risulta che siano finiti sotto sequestro i telefoni e i computer di Morisi, ma quando viene contestata la cessione di stupefacenti vengono disposti controlli sui tabulati per verificare se il giro dei clienti possa essere più ampio. Ma attenzione, scrivono la Petronio e la Sarzanini, perché potrebbe esserci dell'altro, anche perché scrivono: negli ultimi mesi l'appartamento acquistato dalla società Socek del costruttore Andrea Lieto era finito sotto osservazione per una serie di passaggi di soldi, ma anche per quello che i vicini definiscono un continuo via vai, e questo avvalora l'ipotesi che in realtà i controlli sui due ragazzi siano scattati dopo una soffiata relativa proprio alla cessione della droga, o forse alla ricerca di altro. Due anni fa, quando scoppia il caso dei fondi russi alla Lega, la trasmissione Report descrive Lieto come imprenditore con aziende in paradisi fiscali e in relazione con uomini d'affari russi, e uno dei vicini di casa di Morisi, a Belfiore, è tale Sergei Martianov, che col guru della comunicazione di Salvini condivide lo stesso numero civico, il numero 1. Ha comprato casa lì nel 2012. Martianov, che risulta anche essere socio di un'azienda, la Namiana SRL, che ha la sede sempre lì a Palazzo Moneta. Morisi ha sempre negato di conoscerlo, ma il suo nome compare più volte nella segnalazione di operazioni sospette di Banca Italia per i fondi ricevuti proprio dal Carroccio per finanziare la bestia. Non è un mistero che la strategia comunicativa di Morisi, concludono Petronio e Sarzanini in modo allusivo ma sufficientemente chiaro, non è un mistero che la strategia comunicativa di Morisi, sempre molto aggressiva, fosse mal sopportata dalla parte più governista del Carroccio, che a voler essere maliziosi sembra voler dire: sta a vedere che la notizia, che era già conosciuta all'interno degli ambienti della Lega, sia stata fatta uscire proprio da lì, in un momento in cui l'esposizione dell'altra Lega in chiave critica rispetto alla linea di Salvini è così evidente. E tanto che ieri sulla Stampa, lo avete sentito, c'è stata questa intervista di Giorgetti, che più che un'intervista è stata una sorta di demolizione controllata della linea Salvini in forma di intervista, e lì c'è tutto il risvolto politico che lega quanto sta succedendo all'interno della Lega con quanto accaduto sul fronte della cronaca giudiziaria che riguarda Murisi. Intanto partiamo, tornando appunto sulle colonne della stampa, alla cosiddetta tempesta perfetta che si è addensata sui cieli di Salvini. Scrivono Alberto Mattioli e Francesco Olivo: che giornataccia per Salvini, è un attacco a tenaglia, la magistratura gli demolisce il fido Luca Morisi. Giancarlo Giorgetti nell'intervista alla stampa gli demolisce i suoi candidati alle amministrative. Salvini è angosciato anche perché Morisi non è un collaboratore ma un amico, però The Show Must Go On. E così, dopo una giornata di comizi, il segretario sale sul palco a Milano per dare la carica ai suoi per la sfida di Bernardo a Sala, candidato improbabile, partita impossibile come ormai hanno capito tutti. E tuttavia Salvini ribatte colpo su colpo per Morisi, senza citarlo, è quasi lirico, parla dell'amicizia che non è soltanto una parola e dice che nella vita si può sbagliare, sbagliano anche le persone per bene, l'importante è capirlo e avere la forza, l'orgoglio e l'umiltà di rialzarsi come umano lei. Poi l'altro corno della tenaglia, a Giorgetti, senza nominarlo, replica che Bernardo è il miglior candidato sindaco che il centrodestra possa scegliere, pensate agli altri, e lo stesso aveva detto Di Michetti a Roma. Non solo, promette che resterà al governo per altri 2 anni, poi si andrà a votare e la Lega guiderà il centrodestra che stravincerà. Insomma, l'esatto contrario della linea Giorgetti, che è quella appunto che è apparsa ieri nell'intervista sulla stampa. Nelle cronache Mattioli e Olivo raccontano che Salvini poi evita i giornalisti e quando il segretario lombardo Fabrizio Cecchetti invita i militanti ad andare a citofonare agli indecisi, tutti pensano naturalmente in quel momento a un'altra disgraziata citofonata. E il Carroccio, secondo Massimiliano Panarari, che firma il commento politico di oggi sulla stampa di Torino, se il Carroccio finisce fuori strada è perché appunto le condizioni sono quelle già in parte descritte. La tempesta perfetta per l'appunto, con la Lega per Salvini Premier, che oltre a non aver visto il suo capitano, copyright appunto di Luca Morisi, arrivare alla presidenza del Consiglio, risulta adesso squassata da spinte centrifughe che sono l'opposto di quella spinta propulsiva che serve alla vigilia di un voto e di quel tocco elettoralistico magico che il capoleghista pare avere ormai perduto, mentre per contro riaffiorano le spinte centripete verso la Lega originaria che aveva dovuto ammainare il vessillo del Nord nel nome della svolta nazionalpopulista. E così, dopo il repentino 1-2 delle vicissitudini dello spin doctor per eccellenza del salvinismo e delle dichiarazioni contenute nell'intervista alla stampa di Giorgetti, la porta aerei del neopopulismo italiano imbarca molta acqua e potrebbe trovarsi obbligata a rivedere la sua navigazione. Di fronte allo sfaldarsi dell'apparente unità della già invincibile armata del destra-centro e al dogma sfatato dell'infallibilità politica di Salvini, vari nodi stanno arrivando al pettine con una rapidità inattesa e fa una certa impressione vedere come questo caos, tutt'altro che calmo, sia esploso tra le mani dell'ex mago della campagna elettorale permanente Salvini, proprio a una manciata di giorni dall'apertura delle urne. Emblematica, prosegue Panarari, la precipitazione della vicenda personale di Morisi, che assume il carattere della fine di un'epoca del neoleghismo. La stagione del trumpismo all'italiana si è infranta davanti alla pandemia e alla scelta di entrare nel governo Draghi, e il colloquio del ministro leganordista dello sviluppo economico con il giornale di Torino appunto disegna infatti un'altra rotta politica antitetica da molti punti di vista rispetto a quella della corrente no-ista, cioè no mask, no vax, no green pass, già no euro, che fa la guerra e neanche sotterraneamente al premier e all'esecutivo di cui fa parte, quella che si fa forte dei suoi sciami digitali di troll e di squadristi nascosti dietro account anonimi e contende al melonismo la rendita di posizione antisistema. Ma essendo Fratelli d'Italia elettoralmente assai in palla, il movimentismo neoleghista potrebbe ritrovarsi con le piazze web piene e le urne piuttosto vuote. Gli eventi di queste ore rendono quindi sempre meno praticabile il format a lungo redditizio della Lega di lotte di governo, e i ragionamenti di Giorgetti per esempio sulla partita del Quirinale insieme alla linea vaccinista dei governatori delle regioni settentrionali e i mugugni sempre più espliciti degli esponenti storici della Lega evidenziano plasticamente l'esistenza di fatto di due partiti e una convivenza sempre più problematica sotto un tetto comune risolvibile soltanto mediante ulteriori fuoriuscite oppure con una progressiva desalvinizzazione. Una parola in tal senso, se non ultimativa, la diranno i risultati delle amministrative del 3-4 ottobre. E già, perché poi ci sono le amministrative che se su Milano, stante anche le caratteristiche del candidato Bernardo sono già decise, sono invece più incerte nel risultato sulla piazza di Roma. E attenzione, perché anche qui c'è un risvolto interessante di tutta quanta la vicenda. Ne parla Carlo Bertini a pagina 3 sempre della Stampa, parte da la paura dei Dem, perché i Dem hanno paura, secondo Bertini, per quello che sarebbe uno scenario inedito, fantascientifico per alcuni, meno per altri, ovvero che Roberto Gualtieri arrivi al ballottaggio con Carlo Calenda, uno scenario da incubo per i Dem che spaccherebbe il partito, esorcizzato da chi dice che Calenda non può farcela senza il traino dei consiglieri comunali delle liste di centrodestra. Uno scenario che ha cominciato a materializzarsi da quando Calenda ha capito che Michetti non seduce la destra, nota un dirigente Dem della centrale operativa di Gualtieri, dove vengono monitorate le mosse dell'ex ministro. Il fatto che abbia proposto Bertolaso come suo vice e che si sia fatto un tatuaggio, quel tatuaggio SPQR mostrato sui social, che richiama simboli non solo storici di Roma ma pure fascisti, fa immaginare che appunto Calenda stia guardando a destra, e sta guardando a destra nel momento in cui Giorgetti nell'intervista di ieri faceva proprio un endorsement di fatto nei confronti di Calenda. Questa sarebbe un po' la quadratura del cerchio e dello scenario pericoloso secondo i Dem. Calenda, che peraltro ammette di inseguire i voti di destra, e a questo punto i democratici sulla piazza romana vedono il fantasma del voto disgiunto, ovvero quella doppia preferenza che si può dare a un candidato sindaco di sinistra e un consigliere comunale dell'altra sponda, e che potrebbe appunto far lievitare i consensi per Calenda. Rimettendo insieme i pezzi, Giorgetti fa un endorsement per Calenda dopo aver detto che le candidature scelte anche dalla Lega, compresa quella di Michetti, sono fragili e non portano da nessuna parte. I voti, o una parte significativa dei voti della Lega a Roma o comunque del centrodestra, potrebbero andare verso Calenda, che potrebbe finire al ballottaggio con Gualtieri, e a quel punto non sarebbe più così facile per Gualtieri vincere al ballottaggio, così come avrebbe fatto con Michetti. A questo punto, a entrare in gioco chi è, scrive Carlo Bertini, sarebbe Conte. Qui entra in gioco il peso del nuovo leader pentastellato. Scatterà lunedì 4 ottobre il vero test della futura alleanza per le politiche PD 5 Stelle, e sia Letta sia Conte ne sono ben consapevoli. Dalle parti di Gualtieri contano sul fatto che una volta eliminata la Raggi dal proscenio, per Conte sarà più facile spendersi per Gualtieri, anche perché il rapporto tra i due è molto forte. Sì, perché l'ex premier e il suo ex ministro del tesoro hanno condotto insieme in Europa le trattative per il recovery fund e hanno cementato il legame, ed è l'asse con i 5 Stelle che potrebbe mettere al riparo Gualtieri sia in un ballottaggio con Michetti sia con Calenda inviso ai grillini. Conte, che oggi è intervistato proprio dalla Stampa, ieri Giorgetti, oggi Conte, e la Stampa ci fa proprio il titolo: Conte con Salvini, Draghi non dura, che è un po' quello che aveva già preannunciato Giorgetti, lanciando Draghi al Quirinale e mettendo lì sul tavolo la considerazione che a partire da gennaio l'alleanza di governo facilmente potrebbe saltare per le divisioni politiche che emergeranno fuori dall'emergenza Covid. Con questa Lega il governo Draghi non arriva fino al 2023, ribadisce oggi Conte, intervistato da Niccolò Caratelli sulle colonne della Stampa. Tra le altre cose, Conte dice: la Lega di Salvini è in confusione totale, ha una conflittualità interna che mi preoccupa in relazione appunto alla tenuta del governo. Poi parla, come dire, delle questioni interne al Movimento 5 Stelle, ne nessun dualismo con Di Maio, sono 3 anni che collaboriamo, parla della Raggi, è partita con un'eredità molto difficile, ma gli ultimi sondaggi la danno in forte risalita, ma la Raggi non avrebbe chance, e quindi, come dire, la partita politica da giocare è quella dell'alleanza con i Dem per l'elezione di Gualtieri. E poi tocca anche il tema del salario minimo. Il salario minimo va fatto, non sono accettabili oltre 4 milioni di lavoratori con stipendi ridicoli. Il salario minimo, tra l'altro, è l'oggetto di un pezzo firmato da l'ex ministra del lavoro Elsa Fornero a Un Paese Civile. Dice: serve il salario minimo, argomento che non condivide invece Dario Di Vico sulle colonne del Corriere della Sera, che invece fa una valutazione totalmente divergente rispetto all'utilità del salario minimo. Sta di fatto che il salario minimo torna a essere un argomento di dibattito sulle prime pagine dei giornali, ma su questo argomento torneremo nella puntata di domani. Intanto, visto che sono le 8.30, do la linea alla GR, torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi, lasciamo definitivamente la vicenda Morisi e i suoi risvolti politici e ci occupiamo finalmente anche di altre cose. It's good morning time, it's good morning time. Wake, it's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake, it's a new day, it's time to stretch. The sun is shining, big day ahead. My feet are moving, I'm gonna dance and eat my breakfast. And now I'm clapping my hands. It's good morning time, it's good morning time. Le 8.35 minuti, ora in cui scatta il Good Morning Time di questa mattina, quando cominciamo la seconda parte del Demone del Tardi, e la cominciamo ancora una volta sull'onda dell'entusiasmo e sulla scia interminabile ormai di successi tricolori italiani, che ormai non prendono solamente l'estate ma anche l'autunno. Nel weekend abbiamo vinto anche i mondiali di pasticceria, ragazzi, anche i mondiali di pasticceria. L'unico alloro che ci manca è quello di vincere i mondiali dei diritti, ma lì siamo un pochino più in difficoltà, ma mai dire l'ultima parola. Nel frattempo ci bagnano il naso gli svizzeri, che nel frattempo hanno votato nel weekend il referendum per rendere legali i matrimoni gay. Non parliamo poi dei berlinesi, che hanno votato addirittura per l'esproprio degli immobili. Insomma, non partiamo esattamente favoriti su quel fronte, ma ripeto, mai dire mai, ormai vinciamo tutto. E quindi, invece, a proposito di Germania, dobbiamo tornare sul vincitore delle tornata elettorale, un vincitore che ancora non si capisce bene chi possa essere, o meglio, un vincitore c'è, ma da lì a formare un governo è tutta un'altra storia. L'esito delle elezioni tedesche è l'altra notizia che incontriamo trasversalmente su quasi tutte le prime pagine dei giornali. E allora ripartiamo da lì, e ripartiamo dal fronte di quello che dovrebbe essere lo sconfitto, ovvero il leader della CDU, il cui destino è appeso, scrive Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino, a un filo. Il risultato peggiore della storia che la CDU ha incassato alle elezioni di domenica, il 24,1%, e la vera e propria disfatta nelle regioni dell'est ha spinto una fetta del partito ad aumentare le pressioni perché il presidente dei conservatori si dimetta. Anche dagli storici alleati, i bavaresi della CSU, è arrivato ieri un sinistro sparo di avvertimento. L'ex ministro Alexander Dobrindt ha definito il tracollo di CSU una delle più inutili sconfitte degli ultimi decenni. Il capogruppo dei cristiano sociali ha anche aggiunto che i colloqui con i verdi e i liberali per un governo governo Giamaica non devono piegare il partito. Anche il leader Markus Söder ha detto di non volere un accordo a ogni costo. Il governatore della Baviera scalpita per andare all'opposizione per poter tentare la corsa alla cancelleria tra 4 anni, ma il leader della CDU si aggrappa alla possibilità di riuscire a diventare un cancelliere come un naufrago fa con la scialuppa. È un politico che lotta sempre fino alla fine, giura chi lo conosce bene, ed è chiaro che la lunga telefonata della sera elettorale con il numero uno della FDP, Christian Lindner, deve averlo convinto che possa avere qualche possibilità di vincere l'ultima disperata sfida della sua carriera, cioè formare un'alleanza di governo. Ieri, dopo una burrascosa mattinata di vertici con il partito e con i governatori, ha confermato di voler tentare di sondare liberali e verdi per un esecutivo Giamaica, pur essendo arrivato secondo, ma sono stati in pochi ad appoggiarlo nella riunione a porte chiuse con la presidenza della CDU. Il ministro della salute Jens Spahn e la collega della difesa hanno come dire sostanzialmente bocciato l'ipotesi. Il primo punta a diventare capogruppo, la seconda a continuare a fare la ministra. Tra i verdi, secondo un sondaggio, appena il 7% preferirebbe entrare in un governo Giamaica, e si vocifera che l'offerta che il leader CDU starebbe facendo agli ambientalisti, tra l'altro, sia la presidenza della Repubblica. Basterà? Paradossalmente la sua debolezza potrebbe convincere sia i verdi sia i liberali a sceglierlo come cancelliere, proprio per le concessioni maggiori che potrebbero strappare a un leader CDU ormai pronto a tutto pur di restare in sella. Ecco perché i maggiorenti hanno cominciato a piantare vistosi paletti. Intanto, scrive ancora Tonio Mastrobuoni, Olaf Scholz ha ribadito ieri che la vittoria dell'SPD, che ha preso il 25,7%, significa che i cittadini hanno detto chi deve formare il prossimo governo. Il leader dei socialdemocratici ha ribadito di puntare a una coalizione semaforo rossa, verde, gialla con i liberali e i verdi, ha promesso un governo prima di Natale, ma la strada è lunga. E infatti andiamo a vedere di quali ostacoli è cosparsa la strada che può portare a un governo a guida socialdemocratica sulle colonne del Corriere della Sera, dove ne scrive Elena Tebano. Gli elettori hanno parlato molto chiaramente, hanno rafforzato 3 partiti, i socialdemocratici, i verdi e i liberali. Questi 3 partiti dovrebbero guidare il prossimo governo. Questo era quanto aveva detto Otto, il proprio leader socialdemocratico Scholz, dopo l'esito delle urne. Ma in questa equazione, per una volta, sono i piccoli che hanno il coltello dalla parte del manico. La conta dei voti in Germania ha confermato le proiezioni. Il vincitore è lui, che ha fatto guadagnare alla SPD oltre 5 punti rispetto alle elezioni del 2017 e molti di più rispetto ai sondaggi abissali di un anno fa, portandola al 25,7, e lo sconfitto è invece il leader conservatore. Ma di fatto, nei numeri tra vincitori e vinti, la differenza è minima, 1,6 punti percentuali, e questo permette ad entrambi, in base alla pura aritmetica, di avere una maggioranza e esclusa per ora qualsiasi riedizione della grande coalizione con gli stessi 2 partiti, cioè i verdi e i liberali, visto che la sinistra radicale, la Linke, è rimasta sotto la soglia di sbarramento del 5% ed è stata ripescata solo grazie al fatto di essere riuscita a fare eleggere direttamente almeno 3 parlamentari, e visto che tutti rifiutano alleanze con l'estrema destra di Alternative for Deutschland. La coalizione semaforo a guida SPD con ambientalisti e liberali avrebbe 416 voti su 735, quella Giamaica con al vertice la CDU ne avrebbe 406. In ogni caso, senza accordo con Verdi e FPD non c'è governo. Il co-leader ambientalista Robert Habeck ha detto che logicamente il primo tentativo di maggioranza deve essere fatto con la SPD, ma intanto prima incontrerà la FDP. Gli equilibri sono sottili. Il leader liberale Lindner ha ribadito di essere contrario ad alzare le tasse, tranne che per i giganti del web, o ad ammorbidire il freno del debito, 2 dei principali punti programmatici dei Verdi, che vogliono finanziare così la transizione ecologica. Di fronte alla prospettiva di un governo a guida socialdemocratica, è lui che può provare a dettare le regole. Verdi e SPD sono alleati naturali, hanno molti elementi di vicinanza nei loro programmi. Una FPD al traino di Verdi e socialdemocratici non potrebbe vorrebbe che deludere i suoi elettori, ha più da perdere, e per questo chiederanno di più, a partire dal Ministero delle Finanze. In ogni caso, Chiosa, Elena Tebano, sulle colonne del Corriere: ci vorranno mesi di negoziati per arrivare a una maggioranza, nonostante le promesse di Scholz, che vuole formare velocemente un governo. Dell'esito elettorale tedesco vi segnalo che dice anche Romano Prodi, intervistato da Mario Aiello sulle colonne del Messaggero. Dice Prodi: alla Germania serve una grande coalizione a guida SPD, i liberali dentro sarebbero un problema per l'Italia. Lasciamo però le elezioni tedesche, non prima però di aver segnalata una suggestiva lettura che dà Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, al risultato elettorale in Germania, e cioè, titolo in rosso, la sinistra vince con la destra. Cioè la lettura politica che dà il Foglio è che la sinistra vince quando di fatto mette gli abiti della destra: cambiamento, continuità, rispetto degli avversari e volontà di rappresentare più una nazione che una fazione. Scholz, Merkel, Blair, Thatcher, Renzi, Berlusconi, il tabù inconfessabile delle sinistre vincenti. E sintetizza così, in apertura del suo pezzo Cerasa: gli estremismi non passano, i nazionalismi non fanno presa, gli antieuropeismi non funzionano, i partiti tradizionali non sono sepolti, gli schemi del bipolarismo non sono archiviati, i partiti che compongono la famiglia del PPE attraversano un periodo buio e le uniche sinistre europee che sembrano destinate ad avere un futuro sono quelle che scelgono con intelligenza di giocare la chiave del trasversalismo, evitando con cura di sputare sugli elettori dei partiti avversari. Insomma, Cerasa risveglia un centro, un grande centro che non c'è, che secondo lui dovrebbe essere occupato dalla sinistra che smette di essere sinistra e diventa Renzi nel caso italiano. Un'altra notizia che troviamo oggi su diverse prime pagine dei quotidiani è quella che a cui dà maggiore risalto tra tutti La Stampa, ma che troviamo anche per esempio sulla prima del Manifesto. Una notizia che riguarda la vicenda di Julian Assange e di un presunto piano della CIA per farlo fuori. Andiamo a vedere come la racconta Marina Catucci sulle colonne del Manifesto. Trump e Pompeo volevano rapire e uccidere Julian Assange, scrive Marina Catucci. Secondo quanto diffuso da Yahoo News, in virtù di un'inchiesta di un pool di giornalisti, tra cui il giornalista americano che scoperchiò il caso Levinsky, alcuni alti funzionari della CIA e dell'amministrazione Trump avrebbero complottato per rapire Julian Assange dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra e assassinarlo. Secondo il rapporto, l'allora direttore Mike Pompeo voleva pareggiare i conti con WikiLeaks dopo la pubblicazione degli strumenti di hacking usati dalla CIA, considerata la più grande fuga di dati nella storia dell'agenzia. A partire da marzo 2017 WikiLeaks aveva pubblicato un corposo pacchetto di documenti riguardanti le capacità della CIA nel penetrare computer, telefoni, motori di ricerca e app utilizzate per crittare comunicazioni. Il leak conteneva oltre 8.700 pagine di documenti catalogati dall'agenzia col nome di Vault 7 e riguardava circa 3 anni di attività di intelligence dal 2013 al 2016. Non solo veniva spiegato passo dopo passo come la CIA sfruttasse una serie di vulnerabilità al fine di penetrare i dispositivi, ma anche i riferimenti a progetti in sviluppo e i nomi di operazioni future o in corso in quel momento. Secondo un ex funzionario della sicurezza nazionale di Trump, Pompeo e i suoi erano talmente furiosi da essere completamente distaccati dalla realtà, talmente furiosi da voler vedere sangue. Questo è il virgolettato attribuito a questo ex funzionario della sicurezza nazionale. I piani di vendetta della CIA su WikiLeaks includevano un ampio spionaggio sui soci di WikiLeaks, il seminare discordia tra i membri del gruppo e il furto dei loro dispositivi elettronici. Il rapporto di Yahoo News si basa su testimonianze di 30 ex funzionari e racconta come questi piani della CIA per Assange Assange abbiano portato a strenui dibattiti riguardo alla loro legalità e delle preoccupazioni che serpeggiavano tra i livelli più alti dell'amministrazione Trump sulle conseguenze di un simile piano e di un possibile omicidio. Nel 2017 Pompeo aveva definito WikiLeaks un servizio di intelligence ostile non statale. Che cosa significava? Significava che avrebbe potuto essere preso di mira con le stesse modalità aggressive usate contro le agenzie di intelligence degli stati stranieri. Alcuni funzionari dell'amministrazione erano così preoccupati della piega presa all'interno della CIA da aver sentito il bisogno di informare i membri del Congresso dei suggerimenti e dei piani di Pompeo. Così questa storia pazzesca di spionaggio squadernata da Yahoo News e riportata sulle colonne di diversi quotidiani questa mattina. Sono le 8:49 minuti, abbiamo ancora qualche minuto prima di chiudere, allora visto che oggi non l'abbiamo fatto andiamo a vedere che cosa appare sulle prime pagine di oggi attraverso una rapida carrellata. Il Corriere della Sera, che come vi dicevo molto si occupa del caso Morì e mette in taglio alto gli scambi di accuse nella CDU sulla sconfitta elettorale e le difficoltà di formazione del nuovo governo in Germania, in realtà titola in taglio centrale sulla decisione del CTS di aumentare le capienze nei cinema fino all'80%, musei al 100%, stadi e teatri più spettatori. E nell'occhiello l'incontro previsto tra Draghi e i sindacati che troviamo anche in taglio alto sulla prima pagina del manifesto. C'è un'intesa, scrive il manifesto, tra Draghi e i sindacati al termine dell'incontro tenuto ieri a Palazzo Chigi tra il governo CGIL e CISL e UIL. È stata annunciata un'intesa sulla sicurezza sul lavoro. Ecco i punti: prevenzione e formazione, una banca dati unica per gli infortuni, sanzioni con la sospensione delle attività che violano le norme sulla sicurezza, in modo che poi possa mettersi in regola, un'accelerazione per l'assunzione dei 2100 degli ispettori già annunciata da almeno 3 anni. Sono questi gli interventi che vengono delineati e virgolettato immediatamente realizzabili. La strada sarebbe quella del decreto. Per il presidente del Consiglio Draghi è stato un incontro molto utile per fissare un metodo di lavoro, si soddisfatti anche i sindacati. Tra l'altro questi ultimi hanno chiesto il prolungare il blocco dei licenziamenti che scade il 31 ottobre. Così dalla prima del manifesto. Sulla stampa, sulla prima della stampa, troviamo anche un pezzo firmato da Giancarlo Caselli in difesa dei PM di Palermo, che molto sono stati messi nel mirino dopo l'esito del processo in appello sulla trattativa per il fatto che quel impianto accusatorio avrebbe fatto acqua da tutte le parti. Scende in campo invece in difesa di Cacciari e del diritto alle libere idee, sempre sulla prima della stampa, Luigi Manconi. Sempre dalla prima della stampa anche la vicenda e il dibattito soprattutto social sulla statua Osè della spigolatrice di Sapri, che tanta indignazione ha suscitato in particolare sul web. Il Sole 24 Ore invece riporta ugualmente l'esito dell'incontro tra Draghi e i sindacati, parte da sicurezza e PNRR, ma il titolo principale lo dedica allo sprint del petrolio che va verso gli $80 al barile, argomento che piace tantissimo da sempre al professor Di Stefano, ma che si innesta sulla crisi energetica che spinge il prezzo al barile verso i record. Nell'autunno caldo dell'energia anche il petrolio ha ripreso a correre fino a sfiorare $80 al barile. e forse, dice il Sole 24 Ore, non è finita per gli analisti. Il greggio europeo arriverà a $90 in un paio di mesi, picchi oltre $100 possono essere possibili nel 2022 a fronte di un inverno rigido nel mondo. Il gas costa molto più caro del petrolio ed è in corso un effetto sostituzione nelle centrali elettriche e negli impianti petrolchimici. L'offerta di combustibile non cresce abbastanza per rispondere alla domanda. Ancora dalle prime dei quotidiani di oggi, vabbè, ci sono i giornali della destra che oggi non abbiamo ancora incrociato e che danno una lettura complottista alla vicenda che riguarda Morisi, agguato alla Lega, si vota, toghe in campo, scrive Libero, inchiesta su Morisi, qualcosa non torna, invece è quanto scrive il giornale, che in prima pagina mette una notizia di calcio che però ha un risvolto interessante, una notizia che arriva dagli spogliatoi del Paris Saint-Germain. Se i calciatori si danno dei barboni, Mbappé contro Neymar, i paperoni si insultano e quale insulto peggiore ci può essere tra calciatori miliardari, come darsi del barbone, così come ha fatto Mbappé rivolgendosi a Neymar alla fine dell'ultima partita. A proposito di Conte, oggi La Verità spara una controinchiesta, cioè chi indaga su Morisi e sulla Lega, ma c'è chi indaga anche su Conte e i suoi uomini, un'anticipazione di quanto sarà in edicola domani su Panorama, settimanale diretto ugualmente da Belpietro come La Verità. La Procura di Roma, scrive La Verità, ha aperto un fascicolo segretissimo sugli affari che ruotano intorno all'ex premier. Gli inquirenti si concentrano in particolare sul ruolo dell'ex collega di studio di Donna, i cui introiti dal 2017 al 2018 con Conte al governo si sono quintuplicati, così La Verità. La Gazzetta dello Sport, visto, giusto per chiudere la carrellata delle prime pagine, naturalmente già proiettata sul turno di Champions, e quindi titola Ciolo a noi due, riferendosi al match tra il Milan e l'Atletico Madrid, e poi sotto Inter a voi due, i due in questione sono Lautaro e Dzeko all'assalto dello Shakhtar di De Zerbi. Direi che con questo abbiamo sostanzialmente concluso la ricognizione delle prime pagine di oggi. Magari ci siamo dimenticati qualcosa, magari no, e allora andiamo a chiudere la puntata odierna del Demone del Tardi. Domani, ve lo ricordo, parleremo di quel salario minimo di cui oggi scrive la Fornero sulla prima della Stampa e scrive anche Dario Di Vico sulla prima del Corriere della Sera. E visto che in qualche modo dobbiamo chiudere, chiudiamo pure il cerchio, visto che sono arrivate nel frattempo delle richieste, con la hit Salvini Lundini, ovvero il remix di La Droga No. Grazie intanto per esserci stati, ci sentiamo domani, buona giornata a tutti, e tra poco Prisma con Lorenzo Ghidini.
E mi hanno suggerito, e lo farò, di andare a controllare tutti i negozi di canne e cannabis che hanno aperto in Italia, che sono più di 1000, che per quello che mi riguarda vanno sigillati dal primo all'ultimo. Mi hanno chiesto, e lo farò, di vietare tutte le feste della canna, festa dell'erba, festa dell'hashish, festa della marijuana, a Pisa, a Milano, a Torino, a Roma. La droga fa male. Io manifesto in giro per Milano, per Roma, dove va in giro mio figlio, che dice che la droga non fa male. Non li voglio, e gli spacciatori li voglio in galera.
Io voglio un'Italia libera e pulita dalla droga e gli spacciatori in galera con le palle incatenate ai piedi e ai lavori forzati, dal primo all'ultimo. La droga no.
La droga no. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. La droga no. La droga no. La droga no.
Cioè, più pericoloso il fascismo o la droga? Fascismo che non c'è o la droga che c'è?
Secondo me è tutto colpa della droga.
Può essere.